Allora, io ce l'ho un po' con Sefi, ma è possibile che mi tiri fuori un argomento così difficile? Cioè, se c'è un argomento che è tosto da discutere è quello della Shalom Bayit, è difficile da applicare, poi figuriamoci, Shalom Bayit significa pace di casa, è l'ideale sostanzialmente della armonia domestica. Pensate che adesso in Israele, nello Stato di Israele, nel diritto comune, quello che del diritto di famiglia comune, il tema dello Shalom Bayit diventa, diciamo, la causa, una delle cause principali in base alle quali si può sciogliere il vincolo matrimoniale. Cioè, per fare un divorzio bisogna che ci sia un motivo, e un motivo è proprio quello della disarmonia familiare, non c'è bisogno di tradimenti. Se i due non vanno d'accordo, non c'è Shalom Bayit, e quindi nei tribunali israeliani la Shalom Bayit oggi è, se andate a vedere nei siti non troverete molte cose rabbiniche, troverete invece un sacco di cose che riguardano il diritto israeliano, quant'è che si applica il concetto del Shalom Bayit. Shalom Bayit è l'armonia domestica, ma vorrei lanciare qua una chicca anche qua un pochettino piccante, chi sa bene il giudaico romanesco, si sente parlare della pace di casa, il che è una metafora sessuale, ok? Cos'è? È romanesco volgare o ha una fonte nel Talmud? La fonte nel Talmud è questa, che si parla di un maestro molto anziano, una volta venne un grande rabbino nella sua città e andarono tutti a sentirlo, a osserviarlo, e questo maestro anziano non si è posto da casa. Per cui il maestro visitatore si offese un pochettino, andò da lui e gli disse: come mai non sei venuto? Allora lui cominciò a descrivere tutti gli acciacchi della sua vecchiaia: non ci vedo più, non riesco a camminare, questo, quell'altro, e poi dice Messim Shalom Babai Battella, che significa ciò che mette la pace dentro casa è non funzionante. Quindi c'è una precisa metafora su questo, fa vedere che nell'armonia delle cose. Allora, parlando adesso di cose più serie, la Shalom Bayit è un po' diversa da come noi ce la possiamo prefigurare, perché c'è la retorica, c'è tutta la bellezza, l'armonia e così via, ma le antiche famiglie ebraiche vivevano nella armonia? Non è così il quadro. Il quadro è molto più dinamico. Il Talmud, per esempio, c'è tutta una pagina in cui si discutono queste storie che riguardavano dei rabbini importanti. C'è la storia che riguarda Rav, che la moglie, con la moglie non andava in granchietta a corto, al punto tale che quando lui diceva alla moglie: senti, per fare un piatto di pasta, gli faceva un piatto di lenticchie, per fargli rispetto. E quando lui diceva: mi fai un piatto di lenticchie, lei, per fargli rispetto, gli faceva un piatto di pasta. E la cosa era andata avanti finché era cresciuto il figlio, che era, capito, l'antifona. Allora che cosa faceva? Il padre scriveva un desiderio, lui andava da là e dice: guarda, ti ha chiesto, e diceva esattamente il contrario. E quindi finalmente il maestro si vide arrivare dei pasti e dei piatti stranamente consoli alle richieste. Allora dice il figlio: hai visto, tua madre è migliorata? E il figlio fa: ma veramente no, non è migliorata, è semplicemente che io ho fatto una piccola bugia. Poi il discorso si sposta sul tema della bugia. E poi si racconta di un altro maestro che era praticamente, la moglie gli dava continuamente delle noie, procurava dei fastidi, cioè non vivevano in armonia, eppure lui diceva che qualsiasi cosa trovava di bello al mercato l'avvolgeva in un fazzoletto e gliela portava in dono. Anche lo stesso Rav, che c'era il problema della pasta asciutta e delle lenticchie, dice: ma come, ti dà fastidio tutto il giorno e tu le fai regali? E lui invece scopre la cosa, dice, anche se il menaggio è difficile, dice la frase: dobbiamo apprezzare il fatto che crescono i nostri figli e ci salvano dal peccato. Quindi l'idea della Shalom Bayit può anche significare che tra i due non è che ci sia una grande comunione di idee, può significare anche un rapporto dinamico, però questo rapporto dinamico non va oltre certi limiti. E questo quindi è il contesto, come per cui il Vedete, nella nostra tradizione di amore si parla poco, okay? C'è un grande inno d'amore che è il Cantico dei Canti, c'è un libro tutto basato sull'amore, che ancora non è amore coniugato, sono due ragazzi e una ragazza che si innamorano, e non è una situazione ideale, ma una coppia che va a finire male, per questioni di qualcun altro che interviene in mezzo alla coppia, per questioni di adulterio, una coppia del genere diventa la rappresentazione del rapporto tra Kadosh Baruch Hu e il popolo ebraico. Il popolo ebraico che si allontana dal suo rapporto con Kadosh Baruch Hu è come una donna adultera, e quindi abbiamo l'altro aspetto del problema. Allora, l'importanza della cosa, bisogna fare di tutto per salvare la pace coniugale. L'esempio, non bisogna fare nulla che provochi liti tra i coniugi. Un esempio divertente, anche questo pieno di ironia. L'annuncio della gravidanza di Sara. Arrivano gli angeli e dicono, tra un anno arriva un bambino. E lei che fa? Si mette a ridere. E la Torah dice che cosa ha detto? Acharebbe lotia itali etna. Dopo che io ormai sono logora, nel senso, ormai si può tradurre, sono in menopausa, mi dovrei rinfrescare di nuovo? Beh, è fisiologicamente impossibile, e poi aggiungerei fatto di sacchere, mica soltanto io, anche mio marito, il mio signore, è anziano. Quando Kadosh Baruch Hu va a riferire questo discorso ad Abraham, gli dice, perché sarà che metta a ridere e ha detto che in tarda età possa avere dei figli? Mica gli ha detto la stessa cosa. Cioè, lei ha detto, io sono vecchia, ma pure lui non scherza. E Kadosh Baruch Hu che cosa dice? Perché ride dicendo che è vecchia? E non tocca con Abraham il fatto che le sta rinfacciando il fatto che lui è vecchio. E di qui si impara il fatto che bisogna assolutamente rispettare e non creare crisi. E l'altro esempio importante, c'è tutto un brano della Torah molto complicato, è tutto un trattato di Talmud, qualcuno lo sta studiando insieme al collegio rabbinico, il trattato di Sotà. Il trattato di Sotà è quello in cui ci sta un marito che sospetta la moglie di adulterio, per cui a un certo punto la situazione precipita e in assenza di prove di consumato adulterio devono andare a Gerusalemme a fare una cerimonia. In questa cerimonia si scrive su una pergamena tutto il brano della Torah e si scioglie la pergamena nell'acqua e si fa bere alla donna questo liquido. Se lei è innocente esce indenne dalla prova, se lei invece è colpevole muore. Allora, questo chiaramente già ai tempi, primo secolo, i maestri dicono che questa cerimonia non si faceva più, perché ormai c'era un tale disordine nella società che non reggeva. Ecco. Ma a parte questo, in altri tempi avrebbe funzionato, ma la morale che imparano i maestri è che questa pergamena che aveva scritto un chiosso, c'era scritto il nome di Dio. Sapete, il nome di Dio non si può assolutamente cancellare, va salvato. È un grave reato cancellare il nome di Dio, eppure per fare questa prova si metteva il rotolo nell'acqua e si scioglieva il nome di Dio. Perché si fa questo? I maestri seguono la regola che pur di salvare l'armonia di una coppia è lecito cancellare il nome di Dio. Vale più quello del nome di Dio. I maestri, adesso se voi andate a vedere, soprattutto il materiale lo trovate in inglese. È il tema fondamentale della necessità di un accordo tra marito e moglie e che ci sia un rapporto fondamentale di rispetto. I maestri insegnano che ci sono due aspetti in questa frase famosa, che la donna in qualche modo sta a sentire quello che dice il marito, ma il marito deve rispettare la moglie più di se stesso, quindi ci deve essere un bilanciamento. E oggi, nella realtà di oggi, ci sta il problema tutti questi problemi cominciano a essere affrontati a livello professionale, ci sono gli esperti di relazioni coniugali, molto spesso anche noi ci troviamo di fronte a situazioni di crisi che come Tribunale Rabbinico non possiamo, al di là di qualche parola del buonsenso, non possiamo risolvere direttamente, ci vogliono gli esperti, come quando una persona c'ha male al piede va dall'ortopedico e così quando c'è una coppia che sta in crisi dovrebbe andare dall'esperto. Questi esperti però vanno scelti con cura perché qualche volta possono fare dei pasticci ancora peggiori. E c'è la storia raccontata a proposito del Hafez Chaim. Hafez Chaim è quello l'autore della Mishnah Berurah, quello che ha scritto il libro che adesso è disponibile in italiano su come si deve usare correttamente la propria parola per non diffamare gli altri. Il Hafez Chaim mi capitò di stare in questo caso, essere presente a questo caso in cui Shabbat, venerdì sera, la messa in bandita, la moglie che aveva apparecchiato la tavola si era dimenticata di coprire le calotte. Anche il marito aveva rimproverato la moglie e lei, per offesa, aveva lasciato la tavola. Che cosa fa il Hafez Chaim? Gli spiega per quale motivo noi copriamo le calotte. Perché non l'ordine normale delle cose quando si sta a tavola è che prima si benedice sull'alimento principale e poi sulle altre cose. Invece venerdì sera noi facciamo un ordine inverso, prima facciamo il chittush sul vino e poi sul pane. Quindi il pane lo copriamo per far finta che non c'è. E metaforicamente diciamo perché sennò il pane soffende. Ecco. Allora il Hafez Chaim diceva: se noi stiamo tanto attenti a non offendere il pane, a maggior ragione uno dovrebbe stare attento a non offendere, il proprio partner. Questo è. C'è nella Torah c'è un brano, l'abbiamo letto due parashot fa, che è fondamentale per capire tutto questo sistema e questo ragionamento. Allora, il diritto che riguarda la donna catturata in battaglia. Chi pezzella mi fa male gli veca. Quando tu esci in guerra contro i tuoi nemici e vedi una donna di bello aspetto, tu la desideri e te la vuoi prendere come moglie. La Torah non ci dice se questo l'ha già violentata o invece la desidera ardentemente. Molti commenti dicono che c'è stata una violenza proprio nell'irruzione bellica. La Torah ti dice: la vuoi? Te la devi portare a casa, deve stare a casa tua per un mese, si deve cambiare proprio, deve tagliarsi i capelli. E deve fare qualcosa alle unghie che non si capisce se so tagliarle o farle crescere, in ogni modo si deve in qualche modo imbruttire in questo periodo per fare calare l'ardore della battaglia e dopo un mese si può prendere. Una volta presa questa moglie non può essere più mollata e ha tutti i diritti di una moglie regolare. Allora la Torah si dice, tutti i commenti, è un contesto abbastanza brutale, la Torah dice che i commenti spiegano che questo è per venire incontro, in qualche modo per mettere una pezza, se vogliamo, un riparo su una situazione insostenibile. Siccome c'è l'impulso militare che porta alle peggiori cose, per controllare questo si stabilisce questo istituto. Questo è, e quindi in questa maniera si regola. Allora, subito dopo questa regola, si dice quando un uomo ha due mogli, seconda regola, sono tutte una successione, poi una presso all'altra, quando un uomo ha due mogli, una amata e l'altra odiata, non può privilegiare la moglie amata rispetto a quella odiata. la storia della moglie amata è quella odiata, è quella di Jacob con Rachel e Lea. E quindi questa regola è già tutta, è praticamente una ripetizione storica su chiave familiare singola di quello che può succedere. Terza regola che viene data è quella del figlio il figlio traviato e ribelle, un'altra regola micidiale, secondo la quale se si vede un bambino che si comporta male, in maniera esagerata, che angosciante per il suo comportamento, bisogna portarlo di fronte ai giudici, bisogna, se i giudici ravvisano determinate condizioni, questo bambino deve essere messo a morte. Micidiale come cosa? Infatti i commenti dicono, perché i maestri fanno di tutto, l'abbiamo studiato, fanno di tutto per rendere inapplicabile questa norma, devono essere i genitori con la stessa voce che vanno al tribunale, che devono parlare insieme, 100 cose, tutte le condizioni possibili per evitare che questo succeda. Ma qual è la logica di questa regola spiegata? È che, ammesso che sia mai successo, perché c'è chi dubita che sia mai successo, la logica di questa regola è che è bene prevenire cose molto più gravi se si riconosce che esiste un rischio grave per la società, piuttosto che questo vada, ammazzi la gente, faccia il criminale, e quindi prima che faccia il criminale lo si previene. Discorso micidiale, però allora, il ragionamento va fatto sulla successione di queste tre norme. La donna bella in guerra, le due mogli e il figlio traviato. Cos'è che tira fuori dall'esame di questa associazione? Che la donna che viene catturata in guerra è quella che in quel momento è l'oggetto di un desiderio scatenato, ma poi si trasforma comunque in nemica. Cioè quella che una persona è presa dall'impulso di amare e così via, in realtà la passione dura poco e poi diventa una nemica. E queste sono le due mogli contrapposte, la madre e la nemica. E terza cosa, una famiglia in cui si crea una situazione del genere, in cui ci sta una donna che è stata presa per violenza, è la famiglia nella quale nasce il bezzo re umore. Il figlio ribelle e traviato nasce in una famiglia in cui non c'è amore tra i genitori. La grande morale che si tira fuori da questo è che la Sharon Bait non è all'armonia della coppia, ma è l'armonia della famiglia ed è la garanzia per la continuità sana delle generazioni. Allora la domanda è, Jefatora, chi è la Jefatora, la bella donna? Tra l'altro è interessante, la Torah dice, quando esci in guerra contro il tuo nemico e vedrai nel bottino umano, una donna che ha fatto ar, una donna di bell'aspetto, la desidererai, eccetera. È chiaro che è di bell'aspetto, se no, che se è brutta, che se è proprio brutta, la desideri o non la desideri. È ridondante questo bell'aspetto, non c'è bisogno, anche perché i commenti dicono che quello che conta in questa frase è il fatto che tu la desideri. Se tu la desideri, anche se è brutta, se ti piace, è lo stesso, la regola si applica lo stesso, non deve essere bella perché la regola si applica, è il tuo desiderio che fa scattare la regola. Il problema è di estrapolare questo Jefatora e riuscire a capire che significa, chi è la Jefatora oggi? Chi è la Jefatora oggi? Non è soltanto il continuo militare. Tra l'altro, invece dico che questa storia della Jefatora ha avuto delle applicazioni storiche. Nella famiglia di David ha avuto tante mogli, tra cui principesse che ha preso prigioniere durante le sue guerre, e da queste mogli ci sono nati dei figli che hanno scatenato tutte le tragedie che sono avvenute nella casa di David, sono state determinate dal fatto che i figli che ha avuto li ha avuti da donne prese prigioniere di guerra. E quindi anche da quello si impara la morale. Allora, oggi, sempre, c'è la discussione di quanto la disarmonia familiare produca figli ribelli. Che cosa intende per figli ribelli? Figlio ribelle può essere inteso in certi modi differenti. Nella Torah si dice uno che mangia in maniera esagerata, che beve in maniera esagerata, che non ascolta la voce dei genitori e benché questi lo puniscano, però non se ne fila per niente. Figli traviati e ribelli ce ne possono essere tanti modelli differenti, ma un problema che si pone in qualsiasi società, anche se è morbida dal punto di vista dell'osservanza, è come mai da una famiglia che potrebbe essere famiglia religiosa e osservante escono fuori dei figli che non sono osservanti. Di chi è? La colpa, la responsabilità, la causa. Vedi, da Isaac vengono fuori Esav e Yaakov, da Abraham esce fuori Ismael e Isaac. Cioè, già nella Bibbia ci sta questo tema. Com'è che si affronta oggi? Ora vorrei citarvi una discussione recente su questo argomento. C'è un rabbino ortodosso americano che si chiama Lawrence Kellerman che mette in discussione tutto questo sistema e dice: noi pensiamo che i nostri ragazzi vanno fuori dalla strada giusta perché? Perché sono drogati col cellulare, perché non vengono esposti alla bellezza dello Shabbat, oppure non hanno mai studiato con adeguati insegnanti le bellezze di certe fonti, e quindi qualcuno la colpa la dà all'influsso esterno, scuole inappropriate, l'uso oggi di questi sistemi che ti mettono in contatto col mondo e ti espongono a qualsiasi seduzione possibile. Allora, secondo Kellerman, l'analisi è sbagliata perché il problema è la casa, ma il problema è Shalom Bayit, anzi come dicono Shalom Bayit. Interessante l'analisi che fa, perché poi dopo l'analisi che fa arriva un altro rabbino e gliela smonta pezzo per pezzo. Okay. Allora, qual è l'analisi che lui fa? Gli psicologi dicono che ci sono tre categorie di cause per i bambini, per i ragazzi che lasciano la religione. Primo, ci sono dei rischi di questo lo dicono i psicologi, che Dio li conservi in gloria. Ci sono fattori di rischio che sono deficit di attenzione. Sapete che oggi si studia molto questo fatto, che ci sono ragazzini a scuola, un tempo venivano massacrati del posto, maltrattati dagli insegnanti, che non rendono perché non stanno attenti. Si è scoperto che è una sindrome di deficit di attenzione che bisogna curare adeguatamente, qualche volta si esagera a curare, ci sono un sacco di errori che vengono compiuti su questa cosa, l'iperattività, tutte queste cose. Allora, secondo i psicologi, tra le cause principali, una delle tre cause principali è proprio e questi sono disordini dell'attenzione e l'iperattività e tutte queste cose qua. Oppure atteggiamenti di tipo depressivo e così via. Prima causa. Seconda causa, sempre secondo gli psicologi, sono i rischi ambientali. I rischi ambientali, crisi economiche e familiari, rabbini e insegnanti corrotti, non è mica uno scherzo, abuso sessuale, abuso fisico, mancanza di riconoscimento delle forze individuali e abuso dell'internet e delle tecnologie cellulari. Terza causa, ci sono i rischi, i fattori di rischio familiari, che possono comprendere genitori ipercritici, genitori sempre arrabbiati, genitori con poche capacità di fare i genitori, il mestiere che uno impara sul campo, ovviamente, e mancanza di shalom bayit. Allora, questo è quello che dicono gli psicologi, ci hanno messo tutto quanto insieme, che cosa dice lui? Che cosa dice lui? Dice che la causa principale invece sta dentro casa e nel rapporto sbagliato che esiste tra i coniugi, che poi si riflette sui figli e così via. Dice, riprendendo l'esempio della Yefatora, della bella donna, una persona che si sposa una donna perché è bella o perché è attratto dalla bellezza, voi perché il regno finirà con l'odiarla. Questo lo dice lui. E l'odio nel matrimonio distrugge spiritualmente i figli. Praticamente il desiderio egoista di uno dei genitori uccide la Shalom Bayit e la mancanza di Shalom Bayit uccide la generazione successiva. Un maestro della nostra generazione ha detto che il successo dei nostri ragazzi è dovuto a 50% di Shalom Bayit e 50% di preghiera. Non ci pensiamo, ma la preghiera serve e funziona. E non considera l'effetto negativo del, o positivo della scuola. Un altro maestro, Bimo Schepprager, dice che il 40% dei bambini con cui, bambini che hanno problemi con cui lavoro, sono prodotti di case divorziati. E lui aggiunge che l'altro 60% non sono case di famiglie divorziate, ma famiglie che stanno sull'orlo. Sapete quante persone divorzi si fanno da noi? Avete un'idea? Qual è la percentuale?
Magari non lo
faccio. Allora, quello che sto chiedendo disperatamente al nuovo consiglio della comunità è di tirare un ufficio statistico serio. Allora, ma brutali, dati brutali che vanno rielaborati. Da noi si fanno circa 40-45 matrimoni all'anno, considerando tutti quelli che si fanno in Israele. Okay. E noi abbiamo almeno un getto al mese, quindi abbiamo una dozzina di teen al mese, quindi praticamente il 25% dei matrimoni saltano. Queste sono le percentuali che abbiamo adesso. E rispetto a quello che succede nel mondo occidentale, ebrei o non ebrei, va bene, è una brutta parola,
è basso.
È quasi ancora basso, perché anche in Israele e anche nella società religiosa le cifre sono più alte. Quindi non stiamo parlando di chiacchiere, stiamo parlando di... Sì, c'è da dire anche che molti divorziati poi, alcuni divorziati poi si risposano. Quindi praticamente rispetto a questo... Rispetto a questa situazione, uno dei maestri, un Rav, ha detto, venuti americani, che dice, non è accurato chiamarli persi che sono andati via, è più accurato chiamare queste persone che sono state cacciate via, cioè praticamente un ambiente familiare che non funziona, caccia via questi figli. Un altro fattore interessante è quella che è stata chiamata l'inflazione Frum è un termine yiddish americano che indica la religiosità. Come sapete succede a Roma, ma quello che succede a Roma è un riflesso di quello che succede in altre parti del mondo ebraico. C'è una crescita non collettiva, ma di alcuni gruppi, alcune famiglie eccetera eccetera, verso una maggiore religiosità. In questa crescita di maggiore religiosità le nostre richieste proiettate sui figli, se non sono moderate e comprensive, possono fare danni. Un tempo lo studio della Torah era rigorosamente propedeutico, nel senso che si cominciava dalla Lefbet, si cominciava per Eshit, Bara, Elohim, si studiava la storia di Ofer, eccetera, eccetera. Questo per molti anni, uno imparava la Torah scritta, poi si passava alla Mishnah, poi a un certo punto si passava alla Gemara. Che non è una passeggiata a studiare Gemara. Una volta uno può essere pure divertente a leggersi, come ho letto prima, un brano di Gemara sulla moglie che faceva i pasticci con le lenticchie al marito. Però un conto è tirar fuori una storia della Gemara, un conto stare là sistematicamente a studiare Gemara. Oggi il trend è tale che siccome è molto bello studiare il Talmud, a ragazzini che non ci capiscono niente gli viene messo in mano il libro, ovviamente se uno non ci capisce, quando fai una sfida del genere, quelli che riescono a superarla sono pochissimi e quelli che non riescono a superarla si sentono assolutamente avviliti e quindi è un fallimento educativo, non si possono chiedere cose a chi non le può fare. E questo fallimento negativo non è un fallimento negativo soltanto nel disamoramento per lo studio, ma è il disamoramento rispetto a tutto ciò che riguarda le radici ebraiche. Cioè, quindi anche questo è una questione. E poi c'è anche uno spirito di educazione, per esempio, partiamo parlando di cose che da noi ancora non esistono, se non molto marginalmente. Nelle scuole ortodosse americane, che costano un botto di soldi, noi ci lamentiamo per le lettere della scuola ortodossa, ma questo scuola ortodossa americana, ai ragazzi e alle ragazze viene insegnato tante cose da fare. Per esempio, alle ragazze viene insegnato a fare la challah. E alle ragazze viene anche insegnato come si devono vestire in maniera sanua, in maniera modesta. Risultato, che con la halà tutti quanti lo imparano, si divertono, perché quando fanno la halà è un gioco, è un gioco, è una festa, è un divertimento. Ma tutte quante lo imparano e si prendono insieme a fare la halà. Ma quando si insegna a Zeniut, modesti del vestito, è un insegnamento terroristico, in cui si va a svergognare le persone. Ah, guarda come ti comporti! Allora, anche l'educazione deve essere trasportata, deve essere regolata sull'approccio personale. Allora, quali sono le soluzioni dentro casa? Le soluzioni dentro casa devono essere che bisogna dedicare tempo senza telefonini, senza assoluto, a trascorrere ogni genitore con un figlio. E chiedere consigli a chi ne sa di più, non mi richiedere chi le sa le cose che sa di più, comunque cercando, non posso chiedere che in questa comunità non ci siano persone che non possono dare un consiglio perlomeno di buonsenso. Lui racconta, queste sono cose che da noi neppure esistono, voi immaginate, in ambienti ortodossi di un certo tipo, negli Stati Uniti, a un certo punto il matrimonio, la scelta è fatta con lo shidduch, cosa che dovrebbe essere utilizzata anche da queste parti, non c'è nulla da vergognarsi, ma il problema è come si fa, ok. E lo shidduch, questo combinare matrimoni, è diventata una sorta di industria, nella quale la persona dice, uno c'ha una figlia e va dallo shadchan e gli dice che tipo di ragazzo vuoi, e il tipo significa $50,000 all'anno, $80,000 all'anno, $100,000 all'anno, così. Cioè, questo è il tipo di ragazzo, è tutto fatto, combinato rispetto alla capacità di partire. E lui racconta, quello che ha scritto questo articolo, che un suo studente, tra l'altro brillante, alla Yeshiva, questo studente brillante, aveva, una persona brillante perché aveva anche indipendenza economica, si era orientato a scegliere una donna che fosse indipendente anche dal punto di vista economico, non perché scappava di rendita, ma perché aveva il suo lavoro, la sua attività, la persona lanciata in una professione più giusta. Perché questo? Perché così, diceva lui, sto tranquillo e se lei c'ha la sua carriera e i suoi appagamenti io non devo dedicarle molta attenzione. Questa è la Yefatovar dei nostri tempi. La Yefatovar dei nostri tempi è illudersi che si possa costruire un rapporto sul fatto che me ne cerco una che non mi rompe le scatole. Se uno passa tutto quanto su questa valutazione che è assolutamente egoistica, rischia che tutto quanto salta. E ovviamente si ripercuote una situazione del genere sui figli. Questa è l'analisi di Rabbi Kellerman. Un altro Rav ha scatenato un po' di ferro questa analisi. Gli ha risposto mettendo in discussione moltissimi dei suoi assunti. C'è una citazione della Kanievski che dice, la Kanievski è uno dei grandi di Bene Berak, che dice che se i genitori combattono a casa, allora i bambini non possono essere, i figli non possono essere criticati se si ribellano. E un altro maestro dice, ogni bambino che lotta con la religione sta semplicemente mandando dei segnali che cerca attenzione da parte dei genitori. È vero o non è vero?
Vorrei aggiungere
Perché che non gli piace la religione, che la rifiuta, che la rifiuta. Sta mandando dei segnali per dire mi state trascurando. È vero o non è vero? Allora, tutte le cose che abbiamo detto, dai disturbi dell'apprendimento all'iperattività, ai fattori di rischio ambientale, alla disarmonia tra genitori, eccetera, eccetera, possono avere impatto, ma è anche vero il contrario. Perché? È anche vero il contrario. Perché ci possono essere dei ragazzi con difficoltà di apprendimento che rimangono assolutamente osservati e religiosi e non si ribellano. Ci possono essere persone totalmente intelligenti che abbandonano l'ebraismo non perché hanno difficoltà di apprendimento, ma perché sono intelligenti, cioè perché si pongono dei problemi e critici, ok? Adesso fare un'analisi del genere, dice il critico, noi non dobbiamo fare processo a nessuno, cioè le coppie in crisi producono un sacco di problemi, ma non è detto necessariamente che determinati risultati siano il risultato della crisi dei genitori. Non bisogna generalizzare e non bisogna stabilire delle etichette di persone, perché è chiaro che una coppia che nasce con un desiderio egoistico, semplicemente la passione degli fattori, eccetera, eccetera, può avere una vita breve, ma può essere anche che dopo un po' invece il rapporto si stabilizza. Se ci sta un rapporto stabilizzato di, non dico di armonia coniugale, ma di separare in casa, che non si vanno a ammazzare, eccetera, eccetera, o che civilmente discutono tra di loro, non dimentichiamo che l'ebraismo ammette il divorzio, quindi ammette che ci sia la possibilità che le cose finiscano. E quindi non è detto che una coppia che sta in crisi necessariamente questo si ripercuote. Io ho visto tante coppie in crisi, ho parlato con i figli, vi posso assicurare che ho trovato dei figli molto più maturi dei genitori. E questo è... anzi, magari la crisi li ha fatti crescere. Okay. Ci sono delle persone che interrogate mi dicono come mai tu non sei ortodosso, non sei religioso, eccetera, eccetera, che cosa ti ha portato a questo? E questi rispondono: io non sono mai stato religioso, stavo a casa, mi dovevo comportare in maniera conforme, ma io non ci ho mai creduto fin dall'inizio. Ci sono la variabilità della scelta, di una scelta di osservanza, è qualche cosa di imperscrutabile. A me qualche volta mi chiedono come vi spiegate questa crescita religiosa a Roma, 18 sinagoghe frequenti, eccetera, eccetera, tutta questa passione, come ve la spiegate? E la risposta mia, magari la potessi spiegare, perché a questo punto ho la formula in mano e diventiamo tutti quanti religiosi. È una situazione multifattoriale, nella quale la parte familiare interviene soltanto in maniera, diciamo, in maniera complessa, ok? Ovviamente non dobbiamo commettere errori educativi, non dobbiamo marginalizzare, infantilizzare i bambini, insultarli, offenderli, odiarli, giudicarli, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo cercare di trovare una armonia, ma il processo educativo è complesso, il processo dell'armonia domestica è parimenti complesso. Cioè, facendo una sintesi di tutto quello che si è detto stasera, il valore dell'armonia familiare è un valore fondamentale che assicura solidità alla società e, con tutte le critiche possibili, assicura anche una serenità nella generazione successiva. E quindi è un valore assolutamente perseguito, si cancella il nome di Dio per salvare un matrimonio in crisi, benissimo. Ma le difficoltà della società sono tante e le difficoltà di una famiglia sono tante, quindi i problemi vanno affrontati in maniera positiva e tenendo presente che Shalom Bayit è un valore molto importante, forse qualche volta il valore non è assoluto, e che ognuno ovviamente deve fare uno sforzo, come si è detto fin dall'inizio, di rispetto dell'altro coniuge. Qualche volta l'altro coniuge sopporta non essere rispettato, qualche volta invece basta una minima provocazione per farlo ricattare. Dipende anche da come sono combinate le coppie. C'è la storia famosa, e con questo concludo, di una matrona romana che una volta chiese a un maestro, dice, che cosa fa Dio? Ha creato il cielo e la terra, ha lasciato la libertà agli uomini, eccetera, eccetera, e adesso che cosa fa dopo che ha creato tutto? Che c'è da fare? Disoccupato? Dice, no, il Signore si preoccupa di mettere insieme uomini e donne, di creare nuove famiglie. Dice, dai, c'è bisogno di Dio, ti faccio vedere. Allora il maestro dice, ti faccio vedere perché. Questa era una matrona che aveva uno scuolo di schiavi e di schiave. Dice, adesso prendi 20 parti da una parte e 3 mesi dall'altra, assegna come ti pare queste coppie. E lei dice tu, e fa le cose. La mattina dopo, al risveglio, si accorge che era successo un macello di notte, che erano ammazzati letteralmente chi era fasciato, chi era sanguinante, eccetera, eccetera. Perché trovare la persona giusta è una delle cose più difficili che esista nella vita. E quindi che cosa fa Kadosh Baruch Hu in quello che pensiamo sia il suo ossio quotidiano? È quello di combinare nuove armonie. È molto difficile.
Grazie a Rav Segni, le sue parole che illuminano sempre la mente e il cuore.